Sia lodato Gesù Cristo. Siamo qui riuniti in preghiera per commemorare e rivivere insieme la passione del Signore, per adorare e benedire Gesù che con la sua croce ha redento il mondo. Siamo qui per presentarci a Dio come peccatori, bisognosi di perdono, e siamo qui con la fiducia che da questa croce viene la nostra salvezza. Tu, Signore Gesù, che sei la luce, hai voluto conoscere le tenebre. Tu, che sei il Re, sei stato spogliato di ogni potere e dignità umana e crocifisso sul legno. Tu, che sei la vita, hai scelto di consegnarti alla morte. E perciò ora ci metteremo in ginocchio davanti alla tua croce. In essa vediamo tutto il male del mondo, tutte le ingiustizie perpetrate lungo i secoli, tutte le violenze, gli egoismi, le sopraffazioni. Ma crediamo che la potenza del tuo amore si mostra ancora oggi infinitamente più grande del male. O Gesù, ti sei caricato delle nostre sofferenze, infedeltà, incoerenze, ribellioni, ti sei addossato i nostri dolori. E noi siamo qui nel desiderio di contemplare il tuo cuore che è stato trafitto per spalancare i nostri cuori chiusi. Vogliamo contemplare con tenerezza, fiducia e gratitudine le tue braccia aperte sulla croce per abbracciare l'umanità intera, così da riportarla alla vita, oltre la soglia della paura, della schiavitù e della morte. Vorremmo pregare davanti a te per tutta l'umanità, per la pace e la riconciliazione, specialmente nella terra su cui fu piantata la tua croce. Per aiutare la nostra riflessione che faremo davanti alla croce e per aiutare la vostra preghiera, sottolineo qui due gesti compiuti da Gesù prima di morire: quello del grido e dell'abbandono al Padre, mentre lui stesso è immerso nella notte della fede, e quello dell'affidamento di Giovanni alla Madonna. Il primo gesto. Vorrei per questo richiamare una riflessione molto profonda di Papa Giovanni Paolo II nella sua recente lettera per l'inizio del nuovo millennio. Invitandoci il Papa a contemplare il volto dolente di Cristo e ad accostare anche l'aspetto più paradossale del mistero della croce, il Papa si esprime così: tutta l'asprezza di questo paradosso emerge nel grido di dolore apparentemente disperato che Gesù leva sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È possibile, domanda il Papa, immaginare uno strazio più grande, un'oscurità più densa? In realtà l'angoscioso duplice perché, rivolto al Padre con le parole iniziali di un salmo, il Salmo 22, pur conservando tutto il realismo di un indicibile dolore, si illumina con il senso dell'intera preghiera in cui il salmista unisce insieme in questo Salmo 22, in un intreccio toccante di sentimenti, la sofferenza e la confidenza. Continua infatti il Salmo: in te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. Da me non stare lontano, perché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Fin qui il Salmo. Il grido di Gesù sulla croce, dunque, non tradisce l'angoscia di un disperato, ma la preghiera del Figlio, che offre la sua vita al Padre nell'amore per la salvezza di noi tutti. Mentre si identifica col nostro peccato come abbandonato dal Padre, Gesù si abbandona nelle mani del Padre. I suoi occhi restano fissi sul Padre, proprio per la conoscenza e l'esperienza che egli soltanto ha di Dio Padre. Anche in questo momento di oscurità, Gesù vede limpidamente la gravità dei peccati e soffre per essi. Solo lui che vede il Padre e ne gioisce pienamente, misura fino in fondo che cosa significhi resistere col peccato all'amore di Dio. Prima ancora e ben più che nel corpo, la passione di Gesù è sofferenza atroce dell'anima. Dunque potremmo dire Gesù, nel momento in cui le tenebre sembrano rinchiudersi sopra di lui, soffre in qualche modo qualcosa del nostro inferno, l'inferno dell'assenza di Dio. Ma è qui che il suo amore per noi fa sì che la croce diventi rivelazione del Figlio di Dio. Cristo muore d'amore per liberare l'umanità, e la croce è un incontro con un amore assoluto che si abbandona in ogni abisso per non lasciarci soli in nessun abbandono. Come ancora dice il Papa, Gesù vive nello stesso tempo l'unione profonda col Padre, di sua natura fonte di gioia e di beatitudine, e vive l'agonia fino al grido dell'abbandono. Possiamo dunque dire che questo grido di Gesù sulla croce è colmo di speranza e di attesa. Un secondo gesto di Gesù vorrei che ci accompagnasse in questa preghiera, un gesto raccontato dal Vangelo secondo Giovanni. Dall'alto della croce Gesù, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, pronuncia una parola: «Donna, ecco il tuo figlio». Gesù ci consegna sua madre come ultimo dono, e l'Evangelista annota che dopo aver detto quella parola Gesù fu consapevole che tutto era compiuto. La Madonna è invitata dal Figlio ad accettare il sacrificio della sua morte e ad assumere una nuova maternità. Infatti Giovanni è simbolo di tutti i discepoli, di tutti i cristiani, di tutta l'umanità. E Maria diventa simbolo della Chiesa e della sua fecondità. Estraziata dal dolore, si sente ferita nell'anima, trafitta nel cuore, ma non si smarrisce, non si sottrae, perché vuole partecipare fino in fondo al sacrificio del Figlio. E vorrei, per aiutarci a penetrare un po' di più nel cuore di Maria, in questo momento cruciale della sua vita che stiamo rievocando, vorrei farmi aiutare con la voce di alcuni poeti, perché i poeti hanno il dono di intuire e di esprimere quello che si muove nel fondo del cuore umano. Così, per esempio, canta di Maria sotto la croce un profeta contemporaneo, David Maria Turoldo, e dice: «Stava la madre, assorta in silenzio, la donna attesa dall'alba del mondo. Pareva un'ombra vestita di nero, neppure un gesto nel vento immobile. Sei tu, o madre, l'anello che lega secoli e tempi antichi e futuri, figlia di Sion, la pianta che porti la linfa viva del popolo eletto». E un altro poeta ancora, Paul Claudel, descrive così i sentimenti della Madonna sotto la croce. Non dice una parola e guarda Gesù, accetta ancora una volta il grido strozzato in gola, sta ritta e gli offre l'anima, aperta come un libro. Non c'è nulla nel suo cuore che si rifiuti o si arrenda, neppure una fibra nel suo cuore trafitto che non consenta. Come Dio stesso è là, ella è presente, guarda il figlio che ha concepito nel grembo, non dice nulla e adora il Santo dei Santi. E ancora un ultimo testo che ci aiuta a capire anch'esso che cosa avveniva in Maria. Il testo è di Peghi. Piangeva, si scioglieva, il suo corpo si scioglieva di bontà, di carità. Non ce l'aveva con nessuno, era il suo dolore troppo grande, perché è molto più doloroso veder soffrire il proprio figlio che soffrire noi stessi. È molto più doloroso veder morire il proprio figlio che morire noi stessi. Ecco come ci appare Maria nell'oscurità che l'avvolge sotto la croce. Ci appare nell'oscurità, ma misteriosamente sorretta da una luce interiore. In quel momento è come se essa riascoltasse i vari annunci della sua vita, l'annuncio dell'angelo che le aveva detto: al figlio che nascerà da te il Signore darà il trono di Davide e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Maria riascolta queste parole, riascolta le profezie messianiche e, come Abramo, non vacilla nella fede, ma spera contro ogni speranza, continua a credere nelle promesse, a ripetere il suo sì. E Maria intuisce misteriosamente che il saluto dell'angelo, l'invito a godere, gioisci, o Maria, con cui ha inizio la sua storia nell'Annunciazione, questa parola non è distrutta dalla sofferenza, ma portata verso la sua maturazione. Prego dunque Maria, madre del dolore e fonte dell'amore, tu che non cessi di sperare in Dio nonostante la sua apparente assenza, tu che in Lui non ti stanchi di amarci, custodiscici nel silenzio dell'anima. Nel venerdì e nel sabato santo tu sei l'icona della Chiesa, sostenuta dalla fede più forte della morte e viva nella carità che supera ogni abbandono. Ottienici quella consolazione profonda che ci permette di amare anche nella notte della fede e della speranza, anche quando ci sembra di non vedere neppure più il volto del fratello. E aiutaci ancora adesso, o Maria, ad adorare la croce del tuo figlio.